Sintonizzati sempre sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Siamo alla terza diretta e la terza diretta che noi faremo con Marco Marzano, che è un professore ordinario di sociologia dell'Università di Bergamo, che indaga e riflette sulla Chiesa Cattolica. Abbiamo trovato interessante il suo articolo su Micromega. Allora, professor Marzano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, la cosa che innanzitutto ci viene in mente parlando, cioè leggendo quello che è stato scritto sui giornali su Papa Francesco, è che lui è stato definito un papa che ha rivoluzionato la Chiesa Cattolica, ma poi nel concreto delle azioni e delle decisioni non ha mutato granché la posizione della Chiesa su grandi questioni come la condizione della donna, quella degli omosessuali, meccanismi di governo della Chiesa, i nodi della morale. Cioè ha mantenuto la Chiesa su questi temi che sono importanti in una posizione di immobilità. Ma perché lui ha trovato una resistenza di conservatori, oppure perché questa immagine di riformatore è un po' artificiale costruita?
Ma dunque, il perché sia avvenuto questo io non lo so, perché non ho conosciuto il Papa direttamente, quindi non sono in grado di esprimermi sui suoi desideri. Giudicando, diciamo, da osservatore, da analista, quello che è avvenuto nei 12 anni di pontificato, dico che veramente, per usare il titolo di un libro che ho pubblicato anni fa, la Chiesa rimane immobile. La Chiesa è immobile ed è rimasta immobile durante tutti gli anni del pontificato. Cioè, per parlare di un Papa rivoluzionario, avremmo dovuto assistere a una rivoluzione. La rivoluzione non c'è stata, perché, come ha detto lei, come ha anticipato lei, su tutti i nodi cruciali che erano l'attenzione del pontificato non si è verificato il minimo spostamento dalle posizioni tradizionali della Chiesa Cattolica. Verrebbe da dire che ogni tanto Papa Francesco ci ha tentato, ci ha provato, ma appena ha visto le prime resistenze è subito tornato indietro, si è rimangiato il proposito. Questo per me è abbastanza comprensibile, perché il primo compito di un Papa, di tutti i Papi, è mantenere l'unità della Chiesa, garantire la continuità dell'istituzione nel tempo, e quindi anche Papa Francesco ha assolto a questo compito, ha tentato di vedere se vi fossero degli spazi per avviare iniziative riformatrici, ha constatato che non c'erano, o meglio che avrebbero suscitato delle resistenze forti, ed è tornato indietro, sempre, su tutto. Se vuole lo possiamo vedere punto per punto, ma su qualunque aspetto della riforma della Chiesa il Papa è stato, diciamo, cauto e preoccupato soprattutto di mantenere l'unità, che è il primo obiettivo di ogni Papa.
Certo, e c'è anche un altro aspetto del pontificato di Papa Francesco, perché c'è stata una certa infatuazione da parte di certa sinistra verso il Papa, che sostanzialmente si può anche spiegare con l'enfatizzazione di certe posizioni di Bergoglio sui poveri, i migranti, la guerra, che però sono in perfetta continuità con la dottrina sociale della Chiesa.
Assolutamente.
Mentre invece si è minimizzato a posizioni di Francesco tutta un'altra serie di temi che riguardano, per esempio, anche la questione dell'aborto, e lui ha detto che chi esegue l'aborto è un sicario, e quindi questa infatuazione di certa sinistra.
Una frase senza precedenti.
Senza precedenti.
Non credo che nessun predecessore, naturalmente tutti hanno condannato l'aborto, ma nessuno ha usato delle parole così
forti.
Nessuno ha anche mai detto, per esempio, mi rifaccio altre affermazioni del Papa, che le donne sono più adatte al chiacchiericcio e gli uomini portano i pantaloni, per dire. Nessuno ha definito le suore zitelle inacidite. Cioè, quindi, il repertorio di affermazioni di Bergoglio che smentiscono questa vulgata, diciamo, rivoluzionario progressista sarebbero tante. Ma secondo me quello che è successo a sinistra è che la sinistra è in un drammatico vuoto, situazione di vuoto ideologico, diciamo, nel quale non solo manca spesso una classe dirigente all'altezza che sappia governare le nostre democrazie, ma manca anche e soprattutto una visione, uno sguardo d'insieme, appunto quello che forniscono le ideologie. E quindi molte persone di sinistra hanno finito, soprattutto direi di una certa età e di una certa generazione, quindi più o meno la mia, diciamo, quelli che potremmo chiamare i boomers, no? Hanno guardato alla Chiesa come alla dottrina sociale della Chiesa, che il Papa ha, come ha detto lei giustamente, rappresentato, esposto, difeso. preso come a una nuova possibile cornice ideologica per tutta la sinistra, spesso sottovalutando quegli altri aspetti, cioè che riguardano la dottrina, la morale, ma forse talvolta condividendo anche quelli, pensando per esempio che la sinistra è andata un po' troppo avanti, si è spinta troppo oltre nella difesa dei diritti degli omosessuali, o che anche sul genere si è esagerato, e che quindi, diciamo, delle correzioni di rotta che vengono dal seguire le parole del Papa anche su questi terreni, forse non sarebbe così male. È un grande cambiamento, che è un grande cambiamento culturale, conseguenza di una grande crisi, una crisi molto profonda appunto degli aspetti ideologici, cioè della visione del mondo, del futuro, aspetti legati anche alla, se vuole, alla speranza, no, di cambiamento sociale, che è molto appannata, cioè che non è appannato, il sentimento non è appannato, sono appannati gli strumenti, gli strumenti culturali. Allora c'è, cioè, insomma, un po' un desiderio di conversione. Tanto questi che ammirano il Papa vogliono, in realtà vorrebbero essere cattolici, vorrebbero rientrare nella Chiesa cattolica, forse dopo esserci stati da ragazzi, essere usciti, allontanati, e anche quando per esempio si sentono in tanti casi dire io poi non ho il dono della fede, purtroppo sono ateo, no, come se fosse una cosa di cui scusarsi, una mancanza, appunto, una deminuzio, quindi dire io vorrei avercela ma non ce l'ho, non ce la faccio a credere in Dio, ed è abbastanza significativo, è una forma di subalternità culturale. Si parla moltissimo di egemonia, e l'egemonia, questa vicenda del Papa ci dimostra che l'egemonia, almeno in Italia, perché secondo me il fenomeno è soprattutto italiano, in Italia buona parte dell'egemonia culturale a sinistra ce l'ha la Chiesa cattolica e i suoi valori. Poi naturalmente il Papa è stato un interprete particolare, è sudamericano, insomma, per modo di dire, perché poi i genitori italiani, comunque sì, è sudamericano, quindi c'è questo cotè di esotico rivoluzionario, diciamo, no? Però appunto la sostanza nasce da questa crisi profonda, grandissima, che spinge queste persone a dire ma forse lì c'è la risposta, torniamo nella Chiesa, torniamo a guardare la Chiesa come fonte di...
Certo, un vuoto ideologico sostanzialmente. C'è un ascoltatore o un'ascoltatrice ci scrive che Bergoglio è stato diventato Papa per sostanzialmente porre un freno alla crisi della Chiesa, soprattutto dopo Ratzinger, con un atteggiamento anche, come dire, molto popolare o populista per certi aspetti. C'è un fondo di verità, insomma, in questa affermazione.
Chiesa sotto Ratzinger era una conseguenza del fatto che Ratzinger, che era un fine teologo, un pensiero, non sapeva governare la Chiesa, non era in grado, si è dimesso per, come dire, manifesta incapacità, perché ha ammesso con un gesto, diciamo, abbastanza clamoroso e forse anche coraggioso, potremmo dire, di non essere in grado, e Bergoglio ha riportato, diciamo, ordine, certamente ha esercitato il comando in maniera molto, molto forte, addirittura autoritaria per molti versi, molto monarchica, accentrando moltissimo su di sé tutte le competenze, tutte le iniziative, tutti gli indirizzi della Chiesa, e compiendo anche gesti clamorosi come quello di cambiare le norme del codice canonico, delle leggi canoniche per poter condannare il Cardinal Becciu, cioè comunque, diciamo, mostrandosi un leader molto, molto forte, molto colpiglio, molto sicuro, e quindi io penso che nella successione questo verrà tenuto in conto, cioè cercherà una persona con capacità di governo e non un grande pensatore o un fine pensatore come poteva essere Ratzinger.
Certo, il Papa, dicevamo, è latinoamericano, e quindi il rapporto con la teologia della liberazione è un rapporto importante, e diciamo che lui in Argentina lo consideravano un conservatore, anche un uomo di estrema destra a volte, mentre Bergoglio sostanzialmente rispetto alla teologia della liberazione auspica una teologia della liberazione senza richiami chiaramente alla lotta di classe, alla teoria della dipendenza, al peccato strutturale e sociale. È una lettura evangelica, diciamo, lui è un radicale del Vangelo per certi versi. Prego.
Ma forse sono radicali del Vangelo anche teologi della liberazione, non so.
Per certi versi,
non mi voglio esprimere sul piano teologico. Quello che posso dire è questo: Bergoglio è stato nei suoi decenni di vita in Sud America un nemico della teologia della liberazione, non un compagno di strada, non un simpatizzante, tantomeno un esponente, un nemico. Finché c'è stata in circolazione la teologia della liberazione, Bergoglio ha aderito al 100% alla politica repressiva inaugurata da Giovanni Paolo e da Ratzinger, tanto che è stato nominato vescovo di Buenos Aires e poi cardinale da Giovanni Paolo II, non da qualcun altro. Quindi ovviamente oggi le cose sono cambiate, la teologia della liberazione non è più un pericolo, perché la teologia della liberazione era molto avversata per la stessa ragione che dicevamo prima, perché rappresentava una ragione di divisione della Chiesa, secondo alcuni, ecco, e quindi repressa per quel motivo. E oggi questo pericolo non esiste più, i pericoli vengono da altre fonti, e quindi il Papa ha potuto mostrarsi nei confronti di alcuni teologi della liberazione umanamente molto, molto comprensivo, molto affettuoso, perché la guerra è finita, no? E quindi ci sono i vecchi reduci, e quei vecchi reduci si rende l'onore delle armi, ma non siamo andati oltre, mai. Bergoglio è stato un sostenitore della teologia del popolo, che è completamente un'altra cosa, cioè è una teologia che enfatizza gli elementi della religiosità popolare legata alle adorazioni, alle processioni, a tutta la religiosità appunto dei poveri, ma anche dei come dire, più semplice, più immediata, più legata alle tradizioni popolari. Di questo è stato un esponente Bergoglio nella sua vita in Sud America. Tanto tenga conto che in Argentina non è tornato mai da quando è stato eletto Papa. Non so se esista un Papa che non è mai tornato a casa sua.
Certo. Infatti, diciamo che sono finiti i tempi in cui Karol Wojtyła a Managua ammoniva Ernesto Cardenal, insomma, quindi
certo,
una situazione decisamente diversa.
Stava col Papa certo. Giovanni Paolo, stava con Cardenal.
Infatti.
Addirittura lei sa che ci sono alcuni episodi della sua vita come superiore dei gesuiti, della provincia gesuitica, molto, molto controversi, quali si sospetta che lui abbia collaborato con i generali.
Orazio Verbischi ha scritto un libro.
Che in Italia non. Ma è il motivo per cui il Papa, secondo me, non è tornato in Argentina, cioè perché non scattassero questi. È andato in Cile facendo anche lì un pasticcio con l'abusatore Barros e difendendolo, eccetera. Ma non è andato in Argentina, e i due paesi sono vicini, come noto. Cioè,
certo.
Voglio dire, non è che non ne abbia avuto l'opportunità, no? In 12 anni l'opportunità ce l'ha avuta e non è andato, per non rinfocolare quelle polemiche. Ed è vero quello che ha detto lei prima, che quando lui è stato eletto gli amici argentini hanno subito detto: oh, per la carità, gli amici, diciamo, di sinistra hanno detto: per la carità, hanno eletto un uomo, un conservatore feroce, uno. Invece non è mai stato un uomo di estrema destra, questo bisogna dirlo, però non è mai stato neanche un uomo di sinistra,
certo,
è stato un papista, cioè è stato uno di quelli.
Ha fatto il Papa, sostanzialmente.
Ha fatto il Papa già prima, ha assunto sempre delle posizioni molto, diciamo, istituzionali, molto, molto vicine a chi governava la Chiesa.
Bene, professor Mazzaro, il nostro tempo è scaduto, io la ringrazio, insomma, di questo intervento, perché insomma è un po' anche chiarificatore per certi aspetti. Grazie ancora,
sì,
magari
grazie a lei.
Alla prossima occasione. Arrivederci.
Magari alla prossima, arrivederci, buona giornata, buon lavoro, grazie.